hai fondato la terra sulle sue basi, mai potrà vacillare.
L'oceano la avvolgeva come un manto, le acque coprivano le montagne.
Alla tua minaccia sono fuggite, al fragore del tuo tuono hanno tremato.
Emergono i monti, scendono le valli, al luogo che hai loro assegnato.
Hai posto un limite alle acque, non lo passeranno, non torneranno a coprire la terra.
Fai scaturire le sorgenti nelle valli, e scorrono tra i monti.
Ne bevono tutte le bestie selvatiche, e gli onagri estinguono la loro sete.
Anche sopra il muro gli uccelli del cielo cantano tra le fronde.
Dalle tue alte dimore irrighi i monti, con il frutto delle tue opere sazi la terra.
Fai crescere il pieno agli alimenti, e l'erba al servizio dell'uomo, perché caga l'alimento dalla terra.
Il vino che aieta il cuore dell'uomo, l'olio che fa brillare il suo volto, e il pane che sostiene il suo vigore.
Si saziano gli alberi del Signore, i cieli vivono quando li piantati.
Là gli uccelli fanno il loro nido, e la cicogna sui cipressi ha la sua casa.
Per i camosci sono le alte montagne, le rocce sono rifugio per gli iraci.
Per segnalare le stagioni hai fatto la luna, e il sole che conosce il suo tramonto.
Stendi le tenebre e viene la notte, e piagano tutte le bestie della foresta.
Ruggiscono i leoncelli in cerca di preda, e chiedono a Dio il loro cibo.
Sorge il sole, si ritirano e si accavacciano nelle tane.
Allora l'uomo esce al suo lavoro, per la sua fatica fino a sera.
Quanto sono grandi, Signore, le tue opere. Tutto hai fatto con saggezza, la terra è piena delle tue creature.
Ecco il mare spazioso e vasto, lì guizzano senza numero animali piccoli e grandi.
Lo sono catenati, il leviatano che ti ha smazzonato, perché in esso si diverta.
Tutti da te aspettano che tu dia loro il cibo in tempo opportuno.
Tu lo provvedi, essi lo raccolgono. Tu apri la mano, si saziano di beni.
Se nascondi il tuo volto, vengono meno. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere.
Man mano di tuo spirito sono creati, e rinnovi la faccia della terra.
La gloria del Signore sia per sempre, gioisca il Signore delle sue opere.
Gloria al Padre,
al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
Nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Bene. Non so se siamo riusciti a contemplare la bellezza di questo Salmo, no? Che è veramente, non dico un quadro, ma un capolavoro descrittivo della bellezza del creato. E stasera sentirete parlare da me, e poi rifletteremo insieme, su un tema in cui di solito non si parla, ma che sta tanto a cuore al nostro Papa, al punto che ci ha scritto sopra un'enciclica, la famosa Laudato Si. E allora potremo proprio vedere in questo percorso di riflessione sulla misericordia di Dio che cosa vuol dire e quali implicazioni ha per noi che Dio è misericordioso verso tutto il creato. E sottolineo tutto il creato. Noi spesso pensiamo alla misericordia di Dio per gli uomini. Dimentichiamo invece che le scritture ci presentano una misericordia di Dio per il mondo animale, per il mondo vegetale, per il mondo minerale. La nostra visione anche spirituale è sempre antropocentrica, cioè mettiamo sempre l'uomo al centro. Ma se noi guardiamo le scritture ci presentano una dimensione cosmologica che abbraccia sempre tutto l'universo. Ecco, la creazione del mondo intero è la prima opera di misericordia di Dio. Quel salmo che io amo tantissimo, ciascuno di voi avrà la sua hit parade nei salmi, ma probabilmente a casa mia tra il 121 e il 136 si contendono sempre il titolo. Il salmo 136, quel lungo salmo che ritma sempre con eterno sarà il suo amore per noi, o perché eterna è la sua misericordia, perché eterna è la sua misericordia, dopo una prima parte in cui si loda Dio per i prodigi fatti nella storia, fatti soprattutto ad Israele nella liberazione dal popolo Egitto, si dice: egli solo ha compiuto meraviglie, perché eterna è la sua misericordia, ha creato i cieli con sapienza, perché eterna è la sua misericordia, ha stabilito la terra sulle acque, perché terra eterna è la sua misericordia, ha fatto i grandi luminari, perché eterna è la sua misericordia, il sole per regolare il giorno, perché eterna è la sua misericordia, la luna e le stelle per regolare la notte, perché eterna è la sua misericordia. Vedete, i cieli, la terra, il sole, la luna, le stelle sono frutto della misericordia di Dio. Tutta la creazione avviene per amore. Quando la Chiesa annuncia la creatio ex nihili, cioè dal nulla, significa che Dio ha creato non perché avesse bisogno, ma per un gesto gratuito d'amore. E scrive Papa Francesco nella Laudato Si, che stasera citerò a man bassa, anche perché sia per voi un invito a leggere questa lettera così importante. L'amore di Dio è la ragione fondamentale di tutto il creato. Così ogni creatura è oggetto della tenerezza del Padre, che le assegna un posto nel mondo. Notate, io non sono un animalista, non sono mai stato, queste pagine mi commuovono. Perfino l'effimera vita dell'essere più insignificante, dice il Papa, è oggetto del suo amore. E in quei pochi secondi di esistenza Dio lo circonda con il suo affetto. Quindi la formica, la farfallina, il colibrì, qualunque piccolo essere, la lucertolina, ci dice il Papa, è circondata dall'affetto di Dio. Continua il Papa, diceva San Basilio Magno che il creatore è la bontà senza calcolo, e Dante Alighieri parlava dell'amor che muove il sole e le altre stelle. Perciò dalle opere create si ascende fino alla sua immensa amorosa misericordia. Ecco, il Salmo 145 dice: buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. E il libro della Sapienza annuncia: hai compassione di tutto, perché tutto puoi, poiché tuo Dio ami tutte le cose esistenti, nulla disprezzi di quanto hai creato. Se avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure creata. Come potrebbe sussistere una cosa se tu non vuoi, o conservarsi se tu non l'avessi chiamata all'esistenza? Tu invece risparmi tutte le cose, perché tutte sono tue, o Signore, amante della vita, poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. Non so se voi ricordate il finale del libro di Giobbe, questo Giobbe disperato per le tragedie del mondo, ma per le tragedie personali che hanno colpito lui, i figli, i suoi beni, eccetera, che urla contro Dio la sua disperazione. Ecco, alla fine ha una teofania, o meglio una logofania, cioè una manifestazione della parola di Dio, di un Dio che scende per porgli un esame universitario secondo le materie di allora, del sapere di allora. E allora, con questo stile tipicamente rabbinico dell'esame universitario, lo interroga su quattro materie. Dio gli fa proprio l'interrogazione. Prima materia, la cosmologia. Dio chiede con grande lirismo se lui sa chi ha creato la terra, chi ha domato il mare, chi fa sorgere l'aurora, chi alterna la luce e le tenebre. Datevi a leggere Giobbe 38. Seconda materia, la meteorologia. A Giobbe viene chiesto se egli sa chi controlla la neve e la grandine, la pioggia, la rugiada, il ghiaccio, gli astri celesti, gli uragani. La zoologia. Giobbe viene interrogato su chi provveda agli animali selvatici, su chi fa riprodurre gli animali, chi dà loro la libertà, chi controlla le bestie feroci. E infine l'etologia, il comportamento degli animali. Giobbe sa chi dà agli animali la velocità, la forza, il coraggio, l'istinto della caccia. Ecco, Dio mostra a Giobbe come tutto il creato parli dell'amore di Dio, come il creato sia davvero il grande Vangelo che rivela Dio stesso. Ma soprattutto Dio proclama a Giobbe che il creato è retto da una provvidenza, che non è abbandonato a se stesso, che non è sotto il segno del caos, ma che è stato ordinato e governato da un termine ebraico che è quasi intraducibile, dalla Esa di Dio, che è il suo progetto amoroso, che è il suo piano di salvezza. Leggo alcuni versetti che definiscono questa Esa di Dio: la via della luce, il sentiero delle tenebre, la linea del mondo, le leggi celesti, il limite del mare, il posto dell'aurora, i nessi dei corpi celesti. Ecco, vedete, Dio ha un piano amoroso su tutto l'universo. E questa teofania che conclude il libro di Giobbe vuole mostrare che tutto il creato è avvolto da questa misericordia di Dio, che si preoccupa anche del parto delle camosce sul Gran Paradiso o sulla Ciamarella, come dice il testo, che dà il cibo ai piccoli del corvo, che si preoccupa di questi onagri, che non so se sapete chi sono delle specie di asini selvatici, per capire, che girano nel deserto. Ecco, il libro di Giobbe anticipa quello che dirà Gesù quando Gesù dirà che Dio pensa e provvede agli uccelli del cielo, ai gigli del campo e che veglia sulla sorte dei passeri. Quindi all'uomo che chiede a Dio il perché di tanto dolore nel mondo, Dio risponde invece manifestando l'infinita misericordia che non abbandona nessuna creatura, che avvolge tutto il creato, che provvede a tutto. Si arriverà a dire nel Nuovo Testamento che neanche un passero cade, le vostre Bibbie in genere traducono senza che Dio lo sappia. No, il testo è molto più forte, Ane patere mu, cioè senza il Padre mio, cioè il Padre mio è lì mentre il passero muore, mentre la lucertola muore, mentre la formica muore. Guardate che è una cosa a cui non siamo abituati a pensare, io non sono mai stato educato a questo, e quindi mi sto convertendo anch'io, non solo dalla meditazione delle scritture, ma dall'invito proprio del Papa. Ma Dio non solo ha creato il mondo per amore, ma dovete pensare che ogni momento il mondo sussiste per la misericordia di Dio. E allora vi cito, potrei citare tante cose, lo abbiamo visto in questo bellissimo Salmo 104, in cui ci viene ricordato che anche gli animali, anche le piante, anche le rocce, guardate l'ultimo versetto, sono la gioia di Dio, sono la gioia di Dio. Nulla è a Lui indifferente, ogni creatura è la gioia di Dio, è felicità di Dio. E Dio continuamente mantiene in vita l'universo tramite la sua ruah, il suo spirito. Salmo 104 l'avete letto: togli il loro spirito ed essi muoiono, mandi il tuo spirito, sono creati, versetto 30, e rinnovi la faccia della terra. Ecco, la natura ha un valore in sé perché è il luogo della presenza dello spirito di Dio. Questa parola ebraica ruah, che poi in greco traduciamo pneuma, che ha due valenze essenzialmente, non vi sto a fare tutta la storia della ruah, ma una valenza direi meteorologica, è il vento, o cosmologica, lo spirito vitale. Comunque ecco questo soffio che fa sussistere tutte le cose, che rende in vita tutte le cose. Sapienza 12, il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. E guardate che questa è sempre stata una percezione di tutti i popoli, di tutti i popoli. Gli ebrei la chiamavano ruah, i greci pneuma, il latino spiritus, i melanesiani la chiamano manà, i dakota la chiamano wakan, i cinesi la chiamano shi, gli asiatici il chi, gli africani akse, cioè tutti hanno sempre avuto questa percezione che c'è lo spirito di Dio, che fa esistere tutte le cose, questo spirito che è la realtà energetica che riempie gli spazi cosmici in espansione, che è l'ambiente vitale, quella che voi scienziati chiamate la biosfera, ecco. E poiché la biosfera è intimamente legata all'idrosfera, alla litosfera e alla geosfera, possiamo davvero concludere che la ruota di Dio, come dicono le scritture, riempie l'universo. Quindi dire che Dio è spirito significa dire che Dio è questa forza dirompente, questa esplosione, questa energia che fa sussistere in ogni momento tutto il mondo animale, tutto il mondo vegetale, tutto il mondo minerale. Qui siamo davvero al fondamento teologico dell'ecologia, perché tutte le cose esistenti provengono dal medesimo spirito che tutti compenetra. I padri dicevano che lo spirito, è un latino molto facile, anche chi non ha fatto latino lo capisce, è ubique diffusus, transfusus et circumfusus, per dire davvero che il mondo è pieno dello spirito, questo spirito che emerge in tutte le cose, che è presente nel vostro passerotto o canarino che avete in camera, nel vostro gatto, nel vostro cane, ma anche nella pietra, nella roccia, nel vaso di gerani, nell'albero. Papa Francesco dice: in ogni creatura abita il suo spirito vivificante che ci chiama a una relazione con lui. Come lo spirito abita tutte le cose? A me piace molto una poesia orientale che dice che lo spirito dorme nella pietra, sogna nel fiore, si sveglia nell'animale e sa di essere sveglio nell'uomo. Lo ripeto perché secondo me esprime bene: dorme nella pietra, sogna nel fiore, si sveglia nell'animale e sa di essere sveglio nell'uomo. Attenzione, non siamo di fronte a un panteismo, cioè tutto allora è Dio, ma direi quasi il contrario, i teologi lo chiamano panenteismo, cioè Dio è in tutto, Dio è in tutto, tutto ci parla dello spirito, tutto ci annuncia lo spirito e noi dobbiamo riuscire a coglierlo, questo spirito, nell'energia germinale del cosmo, nella vita delle piante e degli animali e soprattutto ovviamente nella vita dell'essere umano che vedremo è portatore in modo particolare di questo imprinting di Dio. Addirittura Moltmann è arrivato a parlare di una inabitazione reciproca tra Dio e il creato. Dio è nel creato, dice Moltmann, e tutto il creato è in Dio. Papa Francesco, nella Laudato Si, cita il suo amico, il patriarca ortodosso Bartolomeo, e sentite cosa dice: è nostra umile convinzione che il divino e l'umano si incontrino nel più piccolo dettaglio della veste senza cuciture della creazione di Dio, persino nell'ultimo granello di polvere del nostro pianeta. Questa è l'enciclica, cioè il divino e l'umano si incontrano persino nel più piccolo granello di polvere del nostro pianeta. E poi continua: Dio è presente nel più intimo di ogni cosa. Questa presenza divina che assicura la permanenza e lo sviluppo di ogni essere è la continuazione dell'azione creatrice. Chi di voi magari già conosceva Teilhard de Chardin, no? E tutta la sua teologia, sa che nel famoso inno all'universo invitava: inzuppati, immergiti nella materia, o figlio della terra, bagnati nelle sue falde ardenti, perché essa è la sorgente e la giovinezza della tua vita, perché anche in lei batte il gemito dello Spirito Santo. E allora voi capite perché la scrittura quasi si compiace di dire che Dio fornisce ogni giorno nutrimento a tutte le sue creature, che Dio, vi leggo così un collage di versetti, va a caccia di preda per la leonessa e sazia la fame dei leoncini, prepara al corvo il suo pasto quando i suoi nati gridano verso Dio e vagano qua e là per mancanza di cibo. Pensate ai salmi che dicono: Dio dà il cibo a ogni vivente, provvede il cibo al bestiame, ai piccoli del corvo che gridano a lui. Ancora in Giobbe si legge che è Dio che sa quando figliano i camosci e assiste alle doglie delle cerve. Ecco, Gesù dirà appunto: guardate gli uccelli del cielo, il Padre vostro celeste li nutre, guardate i gigli del campo, neanche Salomone vestiva come uno di loro. Quindi l'uomo è creatura tra le creature. Lo stesso termine dell'uomo, Adam, deriva da Adama, che vuol dire terra, fatto di terra. Quindi c'è compartecipazione con tutte le altre creature. E quando all'inizio della Genesi voi vedete che l'uomo è invitato a dare il nome a tutti gli animali, a tutte le piante, dare il nome per gli ebrei significa capire l'essenza e non soltanto denominare, classificare, ma significa arrivare al cuore, significa cercare le profondità, il mistero, il senso, il fine più vero dell'essere nominato. E allora ecco che l'uomo dovrà sempre avere questa sapienza di sapere cogliere all'interno del creato la presenza di Dio. L'uomo con gli animali ha in comune, dico parole ebraiche ma che poi voi trovate continuamente, il basar, cioè la corporeità, la struttura fisica, ma anche la nefesh, cioè lo spirito vitale, il soffio vitale. Gli ebrei si erano accorti che se uno non respira muore, insomma, ecco. Quindi questo soffio che ci tiene in vita. Solo però l'uomo è Selem Demut Adonai, cioè ha l'immagine e la somiglianza di Dio. Quando si studia l'antropologia biblica, a volte non è così facile capire la differenza tra lo spirito vitale che pervade noi e il nostro cagnolino e l'elefante, per capirci, e l'uomo. Ma ci sono invece dei brani in cui questo è molto chiaro. Quando dicono che l'uomo ha in più quella che loro chiamano la Nishmat Hayim, le vostre Bibbie traducono alito di vita, ma poi si confonde con la nefesh, la vitalità, sarebbe la coscienza, la capacità di discernere, di scegliere, che ci rende simile a Dio. Lo dice molto bene il libro dei Proverbi: la nishmat dell'uomo è una fiaccola del Signore che scruta tutti i recessi del cuore. Quindi l'uomo ha qualcosa in più del vostro cane e del vostro gatto. Gesù lo ribadirà con chiarezza quando, parlando degli uccelli del cielo e dell'erba del campo, dice: non contate voi forse più di loro, no? Oppure quando parla della pecora che deve essere salvata in giorno di sabato, dice: non contate voi forse più della pecora. Ecco. Però vedete, nonostante che l'uomo abbia un posto particolare, l'uomo non deve mai dimenticare la sua solidarietà esistenziale con tutte le altre creature. Tant'è vero che nella creazione all'uomo viene concesso ogni alimento vegetale, gli animali dovranno alimentarsi solo di erba. Se notate, l'uomo della Genesi del paradiso terrestre, meglio, è erbivoro, non è carnivoro. Quindi non c'è questa violenza tra gli animali e l'uomo. L'uomo diventerà carnivoro soltanto dopo il patto con Noè. Allora verrà detto all'uomo, all'umanità: quanto si muove alla vita vi servirà di cibo, vedo tutto questo insieme alle erbe verdi. Ma siamo già, se volete, in un momento di peccato, e di peccato così grave che ha provocato il diluvio. Ma gli uomini Dio dice: riempite la terra, soggiogatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, su ogni essere vivente. Attenzione, noi spesso abbiamo tradotto con la brutalità di queste, della traduzione che vi ho dato adesso, le due parole kavash e radà. Soggiogare, kavash, non significa fare quello che voglio di quello che è sottomesso a me, ma significa rendere docile la terra, rendere bella la terra. Nella concezione antica, voi sapete, il mondo era un caos informe, e allora dare ordine, dare bellezza al mondo significava creare. È in questo senso che si parla, per esempio, di sottomettere la terra di Canaan, Non vuol dire che dovevano ammazzare tutti i cananei, ma doveva dire che dovevano rendere più bella, più vivibile la terra di Canaan. Il secondo verbo è dominare, radà, non vuol dire spadroneggiare, ma è il verbo che esprime l'azione del pastore verso le sue pecore o del re buono verso i suoi sudditi, cioè è il verbo del reggere, del guidare, del pascolare. E che l'uomo non abbia un compito di tirannia, ma un compito di ordinamento e di miglioramento del creato, lo vediamo nel comando che il Signore dà in Genesi 2, quando si dice che Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Allora qui ci sono due verbi in ebraico, avad, che coltivare indica il lavoro, ma indica anche il culto, il servizio liturgico, quindi quasi quasi l'uomo deve rendere una preghiera, un altare vivente, tutto quanto è creato. Quindi vedete com'è bello e com'è ricco il coltivare e il custodire. Uno custodisce una cosa che non è propria. Se io custodisco una cosa è perché non è mia, è perché mi è stata data e la devo restituire, possibilmente migliorandola. Quindi l'uomo non è il despota, il tiranno del mondo, è il mandatario di Dio che vide che ciò che aveva creato era bello ed era buono. Quando Dio finisce la creazione degli animali, si legge: Dio fece le bestie selvatiche secondo la loro specie, il bestiame secondo la propria specie, tutti i rettili del suolo secondo la loro specie, e Dio vide che era cosa buona. C'è una cosa che mi ha colpito leggendo le scritture, che Dio a un certo momento del suo rivelarsi agli uomini non fa più alleanza solo con gli uomini, ma fa alleanza anche con gli animali. Se voi leggete per esempio al capitolo 9 della Genesi l'alleanza che Dio stipula con Noè, vedete che viene estesa a tutte le creature. Leggo il testo. Dio disse a Noè e ai suoi figli: quanto a me, ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, ma anche con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame, bestie selvatiche, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca. Io stabilisco la mia alleanza con voi. Vedete, questa alleanza, che poi è sanzionata dal segno dell'arcobaleno, si estende a tutti gli animali, selvatici e domestici. E quando ad esempio Dio donerà al mondo il sabato, che sapete che per gli ebrei è il più grande dono, perché è il giorno che ti anticipa la vita di Dio, è il giorno che ti mette nella dimensione della signoria di Dio, è interessante come vedere come Dio voglia che questo sacro giorno di riposo e di festa si estenda a tutti gli animali. Osserva il giorno di sabato per santificarlo. Non farai nessun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bue, né il tuo asino, né alcuna delle tue bestie. Deuteronomio 5. E Papa Francesco nota nella Laudato Si: il riposo del settimo giorno non è proposto solo per l'essere umano, ma anche, e qui cita Esodo 23, perché possano godere quiete il tuo bue e il tuo asino. Vi ricordate quando il profeta Giona, che fugge dalla misericordia di Dio e si arrabbia perché Dio è troppo misericordioso, perché perdona tutti, no? A un certo momento dice: ecco, tu sei un Dio misericordioso e clemente, longamine, di grande amore, e sempre ti lasci impietosire. E per cui è un'accusa fatta a Dio. Ma Dio gli risponde che egli invece ha compassione non solo degli uomini, ma anche degli animali. Non dovrei aver pietà di Ninive, quella grande città, nella quale ci sono più di 120.000 persone e una grande quantità di animali. Vedete, Dio ha pietà degli animali. E allora capite perché nella Bibbia ci siano tante leggi che tutelino gli animali. Ve ne faccio anche qui una lettura rapida, ma per esempio la scrittura proibisce che si facciano accoppiare animali di specie diverse. Proibisce di catturare un uccello madre con i suoi figliolini, perché altrimenti poi i figliolini non avrebbero modo di crescere, è di uccidere la mucca o la pecora insieme al vitellino o al capretto, all'agnellino, ecco, sempre per lo stesso motivo, di aggiogare sotto lo stesso giogo un bue e un asino, perché impari è la forza di questi due animali, il povero asino schiatterebbe dallo sforzo, di mettere la famosa museruola al bue che trebbia. Quindi vedete, c'è tutta una legge di una serie di tutele degli animali. Addirittura si dice, se vedi l'asino del tuo fratello o il suo bue caduto nella strada, tu non fingere di non averli scorti, ma insieme con lui li farai rialzare. Addirittura la Bibbia vieta che siano colti i frutti di un albero prima di 3 anni dal momento in cui l'albero è stato piantato, in modo da dargli tempo di rinvigorirsi. E così si deve evitare il disboscamento dissennato anche se per mettere in crisi il nemico. Questa cosa mi ha proprio colpito. Deuteronomio 20: quando cingerai d'assedio una città per lungo tempo per espugnarla e conquistarla, non ne distruggerai gli alberi colpendoli con la scura, ne mangerai il frutto ma non li taglierai, perché l'albero della campagna è forse un uomo per essere coinvolto nell'assedio. Deuteronomio 20:19. Ecco, Gesù arriverà a dire che soccorrere il bue o l'animale caduto supera addirittura la legge del sabato. Chi tra voi, avendo una pecora, se questa gli cade di sabato in una fossa, non la afferra e non la tira fuori? Perciò è permesso fare del bene anche di sabato. Ma andrei avanti, stasera vi porto un po' più avanti, portandovi anche le mie domande, perché non è che voglio riflettere con voi. Non soltanto le creature sono tutte mondo animale, mondo vegetale, mondo minerale, oggetto della misericordia di Dio, ma se guardiamo bene le scritture, talora sono dei soggetti attivi che obbediscono ai comandi di Dio. Per esempio, nel libro di Giona che vi ho citato, voi sapete che gli animali fanno penitenza. Uomini e animali, grandi e piccoli, non gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua. Uomini e bestie si coprano di sacco e invochino Dio con tutte le forze. Oppure, quando Elia fugge dalla persecuzione del re Acab, comanda i corvi e i corvi obbediscono e gli portano il cibo al profeta. Il famoso episodio che tutti conoscete, e se qualcuno non l'ha proprio presente glielo riassumo brevemente, di Numeri 22, è quello della famosa asina di Balaam. Tutti ricordate quell'episodio? No, famosissimo, ve lo racconto, è troppo bello, no? Balaam era un profeta della parte avversa. I Moabiti mandano questo profeta a maledire Israele, quindi era un profeta nemico, profeta degli avversari. Ma ecco, vi leggo il testo rapidamente, vi salto qualcosa perché è una pagina bellissima, vi ho dato la citazione, andatevela a vedere. L'ira di Dio si accese perché egli era andato a maledire Israele e l'angelo del Signore si pose sulla strada per ostacolarlo. Egli cavalcava l'asina e aveva con sé 2 servitori. L'asina, vedendo l'angelo del Signore che stava sulla strada con la spada sguainata in mano, deviò dalla strada e cominciò ad andare per i campi. Balaam percosse la sua asina per rimetterla sulla strada. Allora l'angelo del Signore si fermò in un sentiero infossato tra le vigne che aveva un muro di qua e un muro di là. L'asina vide l'angelo del Signore, si serrò al muro e strinse i piedi di Balaam contro il muro e Balaam la percosse di nuovo. L'angelo del Signore passò di nuovo più avanti e si fermò in un luogo stretto, tanto stretto che non si poteva andare né a destra né a sinistra. L'asina vide l'angelo del Signore e si accovacciò sotto Balaam. L'ira di Balaam si accese ed egli percosse la sua asina con il bastone. Allora il Signore aprì la bocca all'asina, sentite questo bellissimo, e l'asina disse a Balaam: ma che ti ho fatto perché tu mi percuota già per la 3ª volta? E Balaam rispose all'asina: perché ti sei beffata di me, se avessi in mano una spada ti ammazzerei subito. E l'asina disse a Balaam: non sono io la tua asina sulla quale hai sempre cavalcato fino ad oggi, son forse abituata ad agire così? Ed egli rispose: effettivamente no. Allora il Signore gli aprì gli occhi E Balaam vide l'angelo del Signore che stava sulla strada con la spada sguainata. Balaam si inginocchiò e si prostrò con la faccia a terra. E l'angelo del Signore gli disse: «Perché hai percosso la tua asina già 3 volte? Ecco, io sono uscito a ostacolarti il cammino, perché il cammino davanti a me va in precipizio. 3 volte l'asina mi ha visto ed è uscita di strada davanti a me. E se non fosse uscita di strada davanti a me, certo io avrei ucciso te e lasciato in vita lei». Sentite cosa dice l'angelo al profeta. Allora Balaam disse all'angelo: «Signore, ho peccato, non sapevo che ti fossi posto contro di me sul cammino, ma se questo ti dispiace ora torna indietro», eccetera eccetera. È interessantissimo questo brano, non soltanto perché l'asina è l'unica che vede l'angelo, e lo vede molto prima del profeta, non soltanto perché l'asina parla, no? Ma perché alla fine Dio dice che avrebbe risparmiato l'asina, che era fedele a lui, e colpito invece il profeta peccatore. Ecco, vedete come talora nelle scritture si dica che gli animali possono addirittura insegnare delle cose all'uomo. Per esempio nel libro di Giobbe si dice: «Interroga le bestie che ti ammaestrino, gli uccelli del cielo perché ti informino, o i rettili della terra perché ti istruiscano, o i pesci del mare perché te lo facciano sapere. Chi non sa fra tutti questi esseri che è la mano del Signore che ha fatto tutto il mondo?» Guardate che bello questo, E in Ezechiele: «Sono gli alberi che riconoscono il Signore, sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore», Ezechiele 17. E allora ricorderete tutti il Salmo 19 che spesso preghiamo: «I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani l'annuncia il firmamento, il giorno al giorno ne affida il messaggio, la notte alla notte ne trasmette notizia, per tutta la terra si diffonde la loro voce, ai confini del mondo la loro parola». E allora ecco, non sto a leggervi perché non abbiamo tempo, tutta la letteratura sapienziale dove si dice che l'uomo per esempio deve prendere esempio di saggezza dalle formiche, popolo senza forza, che si provvedono il cibo durante l'estate, dagli iraci, popolo imbelle, ma che hanno la tana sulle rupi, sono una specie di cinghiali selvatici, dalle cavallette che non hanno un re eppure marciano insieme schierate, dalla lucertola che penetra anche nei palazzi del re, dalla formica, eccetera eccetera. Ma c'è un'altra cosa che mi colpisce e ve la pongo così, Nella scrittura spesso si dice che le piante e gli animali pregano. Guardate che questo è un dato costante, Vi leggerò qualche cosa, ma se no vi faccio diventare matti. E chiedo a voi: è solo un simbolo, un modo di dire, o davvero ci è rivelato che tutta la creazione, in maniera misteriosa, si affida alla misericordia di Dio e loda la misericordia di Dio? Vi leggo alcuni brani di questa preghiera cosmica. Abbiamo visto qui Salmo 104, no? Ruggiscono i leoncelli in cerca di preda e chiedono a Dio il loro cibo. Vi leggo qualche pezzo del Salmo 148. Lodate il Signore, sole e luna. Lodatelo, fulgide stelle. Lodatelo, cieli dei cieli. Lodatelo, acque che siete sopra i cieli, la pioggia. Lodatelo, mostri marini e voi tutti gli abissi. Fuoco e grandine, neve e nebbia, vento di bufera, monti, voi tutti colline, alberi da frutto e voi cedri, voi fiere e tutte le bestie, i rettili e gli uccelli alati. Salmo 96. Gioiscano i cieli, esulti la terra, frema il mare e quanto racchiude, esultino i campi e quanto contengono, si rallegrino gli alberi della foresta davanti al Signore che viene a giudicare la terra. Oppure Isaia 44, gridate di gioia o monti, o selve con tutti i vostri alberi. Isaia 35, si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa. Tutti voi avete pregato nei salmi della domenica mattina, Daniele 3, il famoso cantico di Anania, Azaria e Misaele nella fornace ardente, che chiamano davvero alla preghiera tutta quanta la creazione, è molto lungo, ma andatevelo a vedere. Benedite opere tutte del Signore, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite cieli il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite acque tutte che siete sopra i cieli, sole e luna, stelle del cielo, piogge e rugiade, o venti tutti, fuoco e calore, freddo e caldo, rugiada e brina, gelo e freddo, ghiacci e nevi, notti e giorni, luce e tenebre, folgori e nubi, monti e colline, creature tutte che germinate sulla terra, sorgenti, mari, fiumi, mostri marini. Io quando vedo i documentari sui mostri marini mi chiedo sempre, ma perché Dio ha fatto ste robe qui a 2000 metri sotto il livello del mare? Eppure sentite, mostri marini e quanto si muove sulle acque, uccelli tutti dell'aria, animali tutti selvaggi e domestici. E nel libro di Isaia Dio stesso afferma, mi glorificheranno le bestie selvatiche, gli sciacalli e gli struzzi. Allora, sono questi dei semplici antropomorfismi attribuiti agli animali, quindi è tutto un simbolismo agli animali, ma anche ai vegetali, ma anche al regno minerale, avete visto? O vi è annunciata una qualche forma di coscienza etica? E allora qui andiamo ancora avanti, perché il salmista afferma, uomini e bestie, tu salvi, o Signore. Allora, c'è una salvezza anche per il vostro cagnolino, il vostro gatto, per il geranio, per la pietra che avete a sapere? Il profeta Isaia dice che quando arriverà il germoglio di esse, cioè il Messia, il lupo dimorerà con l'agnello, la pantera si sdraierà col capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme, un fanciullo li guiderà. La vacca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli, il leone si ciberà di paglia come il bue, il lattante si trastullerà nella buca della vipera, il bambino metterà la mano nel covo dei serpenti velenosi. Marco, lo sapete, vede questo realizzato da Gesù. Quando Gesù ha le tentazioni nel deserto, Marco butta lì un versetto che è stranissimo, no? Stava nel deserto tentato da Satana, stava lì con le fiere, con le bestie feroci, e gli angeli lo servivano. Cioè Marco vede in Gesù la realizzazione di questa salvezza cosmica finale anche degli animali. Per esempio, Osea, in quel tempo farò per loro un'alleanza con le bestie della terra, con gli uccelli del cielo, con i rettili del suolo, li farò riposare tutti tranquilli. Allora, sono solo modi di dire che il Messia porterà una pace cosmica, o possiamo leggere in questi brani anche una sorta di beatitudine messianica per gli animali? Il brano più forte è il famoso brano di San Paolo, di Romani 8:17, che adesso vi leggo. Se siamo figli di Dio, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, eccetera, eccetera. L'attesa impaziente della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. Essa, infatti, è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa, e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. Essa non è la sola, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo, poiché nella speranza noi siamo stati salvati. Allora, cosa ha detto Paolo? Dice che tutta la natura, tutta la creazione, quindi considerate sempre il mondo animale, il mondo vegetale, il mondo minerale, comincia ad alzare la testa, c'è una parola greca apokaradokia, cioè attende alzando la testa, è molto bello, no? E gemendo spera che finalmente si apra un mondo nuovo, un mondo di salvezza, un mondo di redenzione. E Giovanni nell'Apocalisse dice di aver visto nel paradiso non solo gli uomini, ma di aver visto tutte le creature. Leggo Apocalisse 5. Tutte le creature del cielo, della terra, sotto la terra e nel mare, e tutte le cose ivi contenute, udì che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello, lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli. E allora qui dobbiamo fare una riflessione, che è una riflessione corposa, perché è la riflessione, secondo me, fondamentale dell'enciclica Laudato Si del Papa. Cioè, voi sapete che in Cristo si compie la creazione, no? La creazione è un evento trinitario del Padre, dello Spirito e del Figlio Gesù Cristo che compie la creazione. Ricordate tutti quei versetti, per esempio Colossesi 1, per mezzo di Lui, il Figlio Gesù, sono state create tutte le cose, quelle nei cieli, quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, e tutte sussistono in Lui. Pensate al prologo di Giovanni, tutto è stato fatto per mezzo di Gesù, del Verbo, e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. La lettera agli Ebrei, il Figlio per mezzo del quale ha fatto il mondo. Cioè è Cristo che compie la creazione. Ma se Cristo compie la creazione, se quindi l'incarnazione del Figlio di Dio compie il progetto creazionale, perché abbiamo già visto le altre volte perché Gesù si incarna. Gesù si incarna per prendere su di sé la nostra finitudine creaturale, le nostre sofferenze, le nostre angosce, le nostre paure, le nostre malattie, la nostra morte, e con la sua risurrezione divinizzare l'uomo, ma divinizzare anche il mondo, ma divinizzare anche tutta la creazione. Se Cristo compie il progetto creazionale del Padre, tutto il creato, quindi anche gli animali, le piante, le rocce, trovano in Lui la redenzione. È un discorso che viene spesso fuori nel Nuovo Testamento, quando per esempio si parla del disegno del Padre di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle sulla terra. Oppure quando si dice che in Gesù si realizzano interamente tutte le cose, Efesini 1:23, oppure Efesini 4, egli è colui che discese e anche ascese al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. In Atti 3:21 si dice che deve essere accolto in cielo fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose. Colossesi 1, piacque a Dio di far abitare in lui ogni pienezza e per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli. Allora vedete, in questi brani si parla sempre della recapitolazione o della restaurazione in Cristo, non solo degli uomini di ogni tempo, ma di tutte le cose, quelle del cielo, quelle della terra, quelle del mare. E Papa Francesco parte proprio di qui. Per l'esperienza cristiana, scrive nell'enciclica, tutte le creature dell'universo materiale trovano il loro vero senso nel Verbo incarnato, perché il Figlio di Dio ha incorporato nella sua persona parte dell'universo materiale, dove ha introdotto un germe di trasformazione definitiva. Ecco, quindi l'incarnazione di Cristo, diceva Giovanni Paolo II, recapitola, riannoda in sé, riassume, rifonda, salva tutta quanto la creazione. Qualche volta, per esprimere questo concetto, nella Bibbia si usa un'altra frase. Invece di parlare di recapitolazione in Cristo, di redenzione in Cristo, di salvezza in Cristo, si dice cieli nuovi e terra nuova. Cioè una creazione perfetta, una creazione salvata. E questo anche è visto da Giovanni nel Paradiso, nell'Apocalisse, Apocalisse 21, vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi. Oppure San Pietro, seconda lettera, noi aspettiamo nuovi cieli e terra nuova. E allora vedete, la ricapitolazione universale di Cristo ha un'influenza cosmica. Comprende le cose che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili. E la Chiesa, nella quarta preghiera eucaristica, ci fa pregare così: Padre misericordioso, concedi a noi tuoi figli di ottenere l'eredità eterna del tuo regno, dove con tutte le creature, e tutte le creature vuol dire il vostro cane, il vostro gatto, il vostro geranio, cioè manteniamo questa concretezza, liberate dalla corruzione, del male e della morte, canteremo la tua gloria in Cristo Gesù, nostro Signore. Il Papa ha detto con molta forza nella Laudato Si: il Nuovo Testamento non solo ci parla del Gesù terreno e della sua relazione tanto concreta e amorevole con il mondo, lo mostra anche risorto, questa è una dimensione pasquale che volentieri condivido con voi in questo tempo di Pasqua, e glorioso, potente in tutto il creato con la sua signoria universale. Questo ci proietta, dice il Papa, alla fine dei tempi, quando il Figlio consegnerà al Padre tutte le cose, così che, e cita 1 Corinti 15, Dio sia tutto in tutto. In tal modo, le creature di questo mondo non ci si presentano più come una realtà meramente naturale, perché il risorto le avvolge misteriosamente e le orienta a un destino di pienezza. La domenica è il giorno della risurrezione, il primo giorno della nuova creazione, la cui primizia è l'umanità risorta del Signore, garanzia della trasfigurazione finale di tutta la realtà creata. Alla fine ci incontreremo faccia a faccia con l'infinita bellezza di Dio e potremo ammirare il mistero dell'universo che parteciperà tutto insieme a noi della pienezza senza fine. Sì, stiamo viaggiando verso il sabato dell'eternità, verso la nuova Gerusalemme, verso la casa comune del cielo. Gesù ci dice: ecco, io faccio nuove tutte le cose, Apocalisse 21. La vita eterna sarà una meraviglia condivisa dove ogni creatura, luminosamente trasformata, occuperà il suo posto. Nell'attesa ci uniamo per farci carico di questa casa che ci è stata affidata, sapendo che ciò che di buono vi è in essa verrà assunto nella festa del cielo. Guardate, sono parole molto grosse, Sicuramente il discorso è apertissimo, ma parrebbe certo, sulla base delle scritture e sulla base di questa forte interpretazione scritturistica data dall'autorevole parola di un'enciclica papale, che tutto il creato e non solo l'umanità, quindi non solo gli uomini, ma anche il mondo animale, il mondo vegetale, minerale, in qualche modo saranno raggiunti dalla redenzione finale che si compie in Cristo. E la Laudato Si del Papa si conclude con quella bellissima invocazione: Figlio di Dio, Gesù, da te sono state create tutte le cose, oggi sei vivo in ogni creatura con la tua gloria di risorto, Laudato Si. E allora vedete, a questo punto credo sia gioco forza chiederci: la misericordia di Dio, che tanto ama le creature, permetterà che la morte dica l'ultima parola sulle creature, o è possibile anche per gli animali, per le piante, per le rocce, una qualche sopravvivenza dopo la morte? E se volete vi dico proprio a brucio il parere degli ultimi papi, perché Paolo VI a un bambino che piangeva per la morte del suo cane disse: un giorno rivedremo i nostri animali nell'eternità di Cristo, e in una sua catechesi affermò: un giorno li rivedremo nel mistero di Cristo. Giovanni Paolo II, il 10 gennaio 1990, disse: c'è dunque un soffio, uno spirito che assomiglia al soffio e allo spirito di Dio. Gli animali non ne sono privi. L'unico andato controcorrente è Benedetto XVI, che invece una volta, parlando nella Cappella Sistina e spiegando l'affresco di Michelangelo, disse: le altre creature non sono chiamate all'eternità. Invece Papa Francesco, il 26 novembre del 2014, ha detto che in paradiso tutto il creato sarà liberato ed entrerà nella gloria dei figli di Dio. La Sacra Scrittura ci insegna che il compimento di questo disegno meraviglioso non può non interessare anche tutto ciò che ci circonda e tutto ciò che è uscito dal pensiero e dal cuore di Dio. L'Apostolo Paolo lo afferma in modo esplicito quando dice che, e cita Romani 8, anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Altri testi utilizzano l'immagine del cielo nuovo e della terra nuova. Vedete, riprende il mio discorso, no? Non ci sarà dunque un annientamento del cosmo, ma un portare ogni cosa alla sua pienezza di essere, di verità e di bellezza. E nell'enciclica Laudato Si, il Papa ancora dice: il traguardo del cammino dell'universo è nella pienezza di Dio. Lo scopo finale delle altre creature non siamo noi, invece tutte avanzano insieme a noi e attraverso di noi verso la meta comune che è Dio. L'essere umano, infatti, dotato di intelligenza e di amore e attratto dalla pienezza di Cristo, è chiamato a ricondurre tutte le creature al loro creatore. E allora ecco che a questo punto nel dibattito potete fare quel che volete, cioè continuare a contemplare, volando alto, questa dimensione cosmologica della salvezza e non solo antropologica, oppure potete anche scendere terra a terra, perché tutto il tono dell'enciclica Laudato Si, dopo queste forti premesse teologiche, è che dobbiamo avere cura della casa comune e che, ripieni della misericordia di Dio e dopo aver contemplato la misericordia di Dio su tutto il creato, anche noi dobbiamo usare la stessa misericordia che ha Dio verso tutto quanto è creato. E allora capite perché, sull'esempio di Dio, il credente deve essere misericordioso verso tutta la creazione. Già nell'Antico Testamento si diceva: il giusto ha cura del suo bestiame, e sono gli empi che trattano il male gli animali. Così il profeta Gioele prega Dio perché c'è una grande siccità che fa star male gli animali. Nel Talmud si legge: a un uomo è vietato mangiare alcunché finché non ha dato da mangiare alla sua bestia. Pensate. Il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma: gli animali sono creature di Dio. Dio li circonda della sua provvida cura. Con la loro semplice esistenza lo benedicono e gli rendono gloria. Anche gli uomini devono essere benevoli verso di loro. E concludo citando due esempi. Uno lo sapete tutti, San Francesco d'Assisi. San Francesco d'Assisi che predicava agli animali. E gli animali, dice il suo biografo Tommaso da Celano, venivano ad ascoltarlo, pregavano con lui. Leggo un brano di Tommaso da Celano. La sua carità, la carità di Francesco, si estendeva con cuore di fratello non solo agli uomini provati dal bisogno, ma anche agli animali senza favella, ai rettili, agli uccelli, a tutte le creature sensibili e insensibili. E poi ho finito la dispensina, ecco, che vi ho lasciato con la cosiddetta preghiera di Isacco il Siro. Isacco il Siro era un mistico e teologo del VII secolo che diceva così: che cos'è la misericordia del cuore? È l'amore bruciante per la creazione tutta, per gli uomini, per gli uccelli, per gli animali, per i demoni e per ogni essere creato. Quando pensa loro e quando li guarda, l'uomo sente i suoi occhi riempirsi di lacrime, di una profonda e intensa pietà che gli stringe il cuore e lo rende incapace di accettare anche il più piccolo torto, la più piccola afflizione che gravi su ogni creatura. Per questo la preghiera accompagnata da lacrime si estende in ogni ora sia sugli esseri sprovvisti di parola che sui nemici della verità o su quelli che fanno del male, perché tutti siano custoditi e purificati. Vedete, siamo arrivati ad una vetta alta di contemplazione della misericordia. Abbiamo battuto anche dei terreni forse inusuali alla nostra meditazione, ma questa lettera, che è veramente un capolavoro, che vi invito proprio a leggere, è uno stimolo ad entrare in questa dimensione veramente cosmica della redenzione di Cristo. Se non vorrete volare così alto contemplando la salvezza di tutte le creature, mi sono permesso di darvi alcune domande, ma tanto per stimolare la discussione che trovate al fondo del foglio. Sono capace di vedere nelle opere del creato un segno della bontà di Dio? Lodo Dio per la bellezza dell'universo? Che cosa vuol dire che l'uomo deve essere il custode del creato? Che cosa concretamente nella mia vita posso fare per rispettare e migliorare il creato? Qui c'è tutti i grandi temi della Laudato Si. Che cosa significa sviluppo sostenibile? Mi preparo a una vita magari più sobria e più modesta, ma rispettosa della natura. E poi un po' polemico. Ho letto l'enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, perché tutti ne parlano e pochi l'hanno letta. Ecco, basta. Vi ho detto tanto, credo che ciascuno di voi avrà molto da dire e da portare. Credo che sia anche bello aprire questi nuovi orizzonti, secondo me, della teologia che la grandezza di Papa Francesco ci dona, proprio per fare vedere come la misericordia di Dio è qualcosa che comprende tutte le più lontane galassie, tutti gli esseri più piccoli e i batteri che magari la nostra chicca studia in laboratorio, anche loro sono amati da Dio perché sono creature di Dio, così come le galassie più grandi. Come diceva Pascal, questo Dio che ama l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo, ecco, che ama davvero tutto. Direi buon lavoro.
Ci vediamo.